L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Ciao Federico, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara. Allora, la domanda per la quale cerchiamo una risposta è la seguente. Quello che verifichiamo è che la risposta individuale all'infezione da Covid-19 varia tanto da persona a persona. Questa è la domanda. Come mai?
E risolvere certamente questo mistero, chiamiamolo così, insomma questo problema, renderebbe ovviamente possibile identificare i pazienti più a rischio e quindi riuscire ad anticipare e migliorare la cura, ovviamente.
E infatti in tutto il mondo i ricercatori stanno cercando di interpretare questi dati. Sono appena stati pubblicati su Science due studi condotti da un team internazionale.
E nel gruppo c'era anche la nostra ospite, Matilde Valeria Ursini, dell'Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli, che è qui con noi a Darwin per raccontarci i risultati di queste ricerche. Intanto benvenuta, Ursini.
Grazie, buona giornata a tutti.
Allora, detta sinteticamente, avete identificato le cause genetiche e immunologiche che spiegano il 15% delle forme gravi di Covid-19. Ce lo può spiegare meglio?
Quello che noi abbiamo identificato in questo team internazionale è relativo ad alterazioni dell'interferone di tipo 1. L'interferone di tipo 1 è una molecola che partecipa alla risposta immunitaria, quindi anche in corso di infezioni partecipa, diciamo, alla risposta immunitaria e porta alla produzione di molecole con attività antivirale. In questo 15% di pazienti c'è una alterazione, diciamo, dell'interferone di tipo 1, per cui è proprio l'organismo ospite, quindi gli individui, questo 15% di individui, che producono degli autoanticorpi, ovvero delle molecole che sono prodotte endogenamente, quindi all'interno dell'organismo, che inibiscono il funzionamento dell'interferone di tipo 1.
Quindi noi l'interferone di tipo 1, appunto questa proteina, la produciamo normalmente.
Sì,
ci
sì,
sono dei pazienti invece che hanno delle difficoltà nel produrre questa proteina, è così?
Allora, la proteina viene prodotta, però il paziente produce degli anticorpi inibitori, cioè delle molecole che inibiscono il funzionamento dell'interferone tipo 1, e questo provoca il danno, diciamo, nella risposta immunitaria al Covid. Questo è uno degli aspetti che noi abbiamo identificato. Questi autoanticorpi, chiamiamoli così, ovvero queste molecole che inibiscono la risposta dell'interferone tipo 1, sono possono essere prodotte in individui che normalmente non presentano caratteristiche gravi, diciamo, di malattie gravi, diciamo, okay, nella loro vita, però in questa circostanza possono presentare una risposta alterata al Covid e quindi andare incontro a forme gravi. Questi pazienti presentano quindi delle fragilità, e in particolare noi, fra i pazienti che hanno la produzione di questi autoanticorpi, abbiamo anche identificato pazienti che sono affetti da una malattia genetica rara, l'incontinenza vivamente, di cui noi ci occupiamo, e quindi questi pazienti possono avere una fragilità rispetto alle infezioni con il Covid-19, ovvero andare incontro a una situazione di malattia più grave rispetto alla popolazione normale.
Ci dà un'idea di quante sono le persone che hanno, diciamo, questo difetto all'interferone, per cui hanno questi autoanticorpi che non permettono al sistema immunitario di lavorare bene?
Allora, complessivamente noi abbiamo detto che sono intorno al 15%, però per dare un po' di numeri, sì, per esempio su 987 pazienti con forme gravi di Covid, sì, che sono stati raccolti, 101 presentano questi autoanticorpi. Ovviamente i numeri 987, che può sembrare un numero piccolo, diciamo, rispetto alla popolazione, però, diciamo, raccogliere 987 pazienti con forme gravi di Covid ha richiesto il contributo ovviamente di un team internazionale, perché i pazienti vengono da tutte le parti del mondo.
Questi pazienti che presentano una mancanza, però allora vuol dire, scoprendolo, che possono essere curati in maniera mirata, un po' diversa.
Sì, i pazienti che hanno questa produzione di questi autoanticorpi, quindi come dire una ridotta risposta all'interferone tipo 1, possono essere trattati, per esempio si può somministrare interferone tipo 1 nelle fasi iniziali dell'infezione del Covid e potrebbe aiutare nel decorso della malattia. E quindi in ogni caso andrebbe verificato con uno screening la presenza di questi autoanticorpi nei pazienti. Io però voglio aggiungere che siccome, come lei ha detto all'inizio, la comunità scientifica sta molto attivamente lavorando su questo argomento, io posso immaginare che verrà fuori un sistema di screening che includerà magari non solo un interferone tipo 1, ma anche altre molecole, in modo che si possa avere un quadro più completo e nel complesso diciamo dei pazienti che vanno incontro al Covid stabilire in maniera molto precoce quale terapia seguire e come evitare che la malattia abbia un decorso grave, diciamo.
Certo, perché ovviamente ci sono altre proteine, altre molecole che possono ovviamente interagire.
Sicuramente, e i studi sono in corso, quindi come dire, ne verranno fuori sicuramente altre.
In particolare il vostro dimostra il ruolo e l'importanza di questo interferone, che prima invece diciamo non era nota, ecco, è anche questa l'importanza del vostro studio. È un interferone che sapevamo fosse importante per il sistema immunitario, ma anche adesso per la risposta immunitaria contro Covid.
Sì, è importante per la risposta immunitaria contro il Covid e benché se ne produca poco diciamo nell'organismo, comunque evidentemente quel poco che si produce comunque è necessario per questa risposta. Io volevo aggiungere che, come lei ha detto all'inizio, i lavori sono due. Uno è prettamente immunologico, nel senso che l'analisi viene fatta sui siri dei pazienti, ma anche c'è l'aspetto genetico, perché una cosa su cui molto si sta lavorando, e l'avete anche detto come dire all'inizio di questo incontro, è l'aspetto genetico, cioè come la genetica dell'ospite, quindi dell'uomo, possa influenzare il decorso della malattia. E nel secondo lavoro invece che noi abbiamo pubblicato abbiamo analizzato il genoma diciamo di pazienti che presentano un Covid grave e abbiamo trovato nel DNA, quindi nel genoma, come dire, nel patrimonio genetico di queste persone, delle alterazioni di geni, cioè geni che codificano le proteine che hanno comunque sono correlate con l'attività sempre dell'interferone tipo 1 e queste varianti diciamo che sono presenti in questi individui provocano appunto l'alterazione nel funzionamento diciamo dell'interferone tipo 1 e possono quindi essere alla base del decorso grave del Covid in questi pazienti. Se posso aggiungere una cosa, volevo dire questo: tutte queste alterazioni, sia l'alterazione della produzione di autoanticorpi, sia le varianti genetiche che sono state trovate in questi individui, sono normalmente silenti, come dire.
Cioè ci sono, ma di solito non danno fastidio.
Ci sono e possono non provocare nessuna alterazione
danno.
Ad esempio per altre funzioni immunologiche.
Si sta anche aprendo una maggiore comprensione del perché ci sia una maggiore incidenza negli uomini e negli over 65?
Sì, perché anche questi autoanticorpi, per esempio, come discuto sempre dei dati che sono presenti nei lavori di cui stiamo parlando, questi autoanticorpi sono più frequentemente presenti negli over 65, quindi anche in questo caso c'è un difetto aggiuntivo che è più evidente negli over 65.
Va bene, allora intanto grazie Ursini per questa spiegazione. Ovviamente lo diciamo agli ascoltatori, cercheremo di mettere sul sito di Radio 24, dove c'è il nostro podcast, i riferimenti anche appunto alla bibliografia e le fonti di questi lavori, perché mi sembra appunto già il tema è sensibile e anche un po' ostico, per cui appunto c'è la possibilità di leggere tutti i risultati. Grazie Ursini, davvero un buonissimo lavoro adesso.
Grazie a voi per il lavoro di divulgazione che fate.
Enrico, viviamo anni trasversali, ovvero di contaminazioni tra scienze, tecnologie, che nascono separate e poi si scopre che possono invece collaborare perfettamente. Oggi vi parliamo di un caso davvero singolare.
È così, il tema è fotonica e agricoltura. Qui con noi c'è Silvia Maria Pietralunga, ricercatrice del CNR, a cui fa parte l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie. Benvenuta.
Grazie, un saluto a tutti e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Pietralunga, dunque, vogliamo partire dalla descrizione di che cosa sia la fotonica, perché l'agricoltura, ok, non abbiamo problemi, li sappiamo tutti, ma la fotonica è un'altra cosa, cos'è?
Allora, la fotonica possiamo definirla come la tecnologia che utilizza la luce a beneficio dell'umanità. Diciamo, il termine fotonica deriva dal concetto di fotone, cioè dalla particella di luce che secondo, diciamo, la descrizione della fisica quantistica è la minima quantità di energia, il quanto di energia che viene trasportata da un campo elettromagnetico a una data frequenza, quindi diciamo a un determinato colore. Quindi diciamo che la fotonica si occupa della generazione, della trasmissione e della elaborazione e rivelazione della luce, cioè del segnale ottico.
Che usa per trasmettere informazione?
Che usa di fatto per trasportare informazione. Poi questa informazione trova applicazioni nei campi più svariati e molteplici.
Tra i campi c'è anche quello agricolo.
E tra i campi non sembrerebbe così evidente e immediato pensarlo, ma c'è anche l'ambito dell'agroalimentare. Sì.
Come fa? Cosa succede? Che la luce serve per far crescere piante, eh? Questo lo sappiamo, ma qui c'è un po' di più.
La fotosintesi è un'altra cosa.
Ma in effetti, allora, è un po' inaspettato, però se ci si pensa, il segnale luminoso sì, può contribuire proprio alla sostenibilità della produzione alimentare lungo tutta la filiera, dalla fattoria alla tavola.
Come? Ci spieghi un po'.
Si può partire dall'ambito proprio della produzione agroalimentare, ad esempio coltivazioni in campo, quindi sulla qualità delle coltivazioni per quello che riguarda l'agricoltura di precisione, quella che viene chiamata adesso agricoltura di precisione, cioè ci sono dispositivi ottici come sensori e apparati ottici e sistemi di visione ad alta risoluzione che vengono montati ad esempio sui droni con cui si effettuano poi le riprese aeree di monitoraggio ad esempio delle coltivazioni. Quindi contributo della fotonica, dell'ottica e della fotonica per sistemi innovativi di riprese, di monitoraggio, di analisi poi delle immagini.
Che cosa succede? Ci spieghi bene, il drone che ha a bordo appunto un sensore fatto apposta, che cosa ci restituisce?
Il drone ad esempio può restituire mappe cosiddette iperspettrali, quindi mappe, immagini, quindi analizzate in intorni spettrali diversi per fare ad esempio rilievi termici nel settore rivelando immagini nell'infrarosso oppure mappature di vigore vegetativo.
Aspetti, provo a spiegarlo se abbiamo capito bene. Quello che ci restituisce di fatto il drone sono delle mappe, appunto delle immagini in cui noi capiamo ad esempio il benessere o lo stato della vegetazione attraverso appunto lo spettro dell'ultravioletto, dell'infrarosso. A seconda di come ci restituisce, diciamo, il colore, l'immagine, noi capiamo se ad esempio un determinato appezzamento, una parte del campo ha ad esempio bisogno di più acqua.
Più acqua oppure di maggiore fertilizzazione, ad esempio, quindi si possono poi pianificare dei trattamenti differenziati e aggiornare le previsioni di intervento sulle varie zone.
Okay.
Ad esempio.
Questo è uno, ma ce ne sono anche altri?
Ma questo, ad esempio, appunto per fare un esempio all'inizio della filiera, ma poi lungo la filiera di trasformazione alimentare, i dispositivi fotonici rientrano ad esempio lungo la catena di trasformazione alimentare anche industriale, nelle linee di produzione Trovano posto sensori che si integrano con apparati automatizzati, robotizzati.
Nell'inscatolamento, per esempio?
Intelligenza artificiale, ad esempio nell'inscatolamento c'è la possibilità di utilizzare ad esempio sensori ottici, quindi non a contatto, quindi a distanza, danno informazioni sulla chimica, ad esempio dell'atmosfera all'interno della confezione.
Quindi banalmente se dentro la scatoletta ad esempio della polpa di pomodoro la situazione è sotto controllo, oppure si stanno sviluppando ad esempio delle muffe, dei batteri.
Piuttosto che sì, delle esalazioni di gas.
Certo.
Sì. Ci sono dispositivi di divisione e di scansione a raggi X, ancora con un'analisi spettroscopica, permettono ad esempio di identificare la presenza di inclusioni ancora all'interno ad esempio di bottiglie, ecco, so, la bottiglia sì, della salsa di pomodoro, piuttosto che ad esempio ci sono aziende di trasformazione del latte, dei prodotti caseari, che riescono in questo modo a fare una valutazione della qualità ad esempio del latte in ingresso a tutta la filiera poi di trasformazione. Oppure sono apparati di visione innovativi, avanzati ad altissima risoluzione, che permettono di analizzare la forma del prodotto in transito lungo la linea, e ad esempio sono impiegati nell'instradamento.
Ad esempio, se il biscotto non è venuto bene, se si è spostato dal carrello, ok, chiarissimo.
Sì. E allora in quel caso chiaramente c'è l'integrazione dell'apparato di visione, che volendo vedere è un dispositivo di tipo fotonico, con tutta l'intelligenza di lettura poi del dato, del segnale.
E i laser e i sensori di questo tipo ci danno anche indicazioni, vengono utilizzati anche dall'industria agroalimentare per capire ad esempio la quantità zuccherina, se un melone ha una quantità zuccherina adeguata per essere messo sul mercato e così via, è così o sbaglio?
Sono degli apparati di spettroscopia ad esempio in riflessione, perché la quantità di segnale a determinate lunghezze d'onda che viene riflesso dalla polpa, quindi dai primi strati della polpa del frutto, porta di fatto un'informazione sulla composizione chimica o sulla concentrazione di alcune sostanze all'interno della polpa del frutto stesso, così come pure porta informazioni su quella che viene chiamata in gergo la texture, cioè proprio sulla struttura della polpa, per cui si riesce ad avere una stima del grado di maturazione piuttosto che del grado di proprio modifica delle qualità interne della polpa del frutto stesso. E questi sono c'è in atto tutta un'innovazione nel settore per rendere questi dispositivi di scansione sempre più portabili, quindi sempre più al limite, alla portata anche del consumatore, che potrebbe essere, si cerca di arrivare a un livello per cui uno potrebbe andare al supermercato e anziché toccare la frutta per assaggiarla, come dire, guardare a distanza
un laser scanner che ci dà
un laser scanner portatile. D'altra parte i laser oramai hanno delle dimensioni e dei pesi, i laser a semiconduttore sono assolutamente portabili e integrabili in dispositivi all'interno anche dei nostri smartphone,
certo, potrebbe essere la prossima,
quanto a consumo di energia e a peso e a dimensioni, per cui potrebbe benissimo essere
miniaturizzabili al 100%.
Pensabile, sì, si va in questa direzione.
Ottimo, allora buon lavoro, buona ricerca Pietralunga.
Grazie molte,
grazie
molte anche a voi.
Non abbiamo più tempo, Darwin è finito qua.
Dobbiamo andare veloci, in conclusione vi ricordiamo che tutte le puntate sono su www.radio24.it. Ciao ascoltatori, ciao Federico.
Ciao a tutti e a tutte.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.